Io pensavo di fare così, a poi il prossimo impianto, di parlare di 45 minuti. Ma io posso parlare senza microfono?
Sì, come preferisci.
Si sente lo stesso? Ok, quindi caso mai con il microfono, ok.
Pensavo di parlare circa... infatti mi mangio le vocali, le consonanti, va bene. E provando a farvi, a proporvi un po' questa riflessione, e vi ho dato una traccia in cui ci sono molte più cose delle cose che dirò, però è una traccia per non perdersi troppo. Io ho già messo il cronometro, quindi saranno 45 minuti, quindi... Cioè io vedo che dà sempre un gran sollievo sapere che ogni cosa ha un fine, cioè una fine, un limite. Ok, e inizio da questo testo della Delbrel. All'inizio, quando Luciano me lo propose, io ho detto di no più volte, e poi a un certo punto mi sono troppo pentito di aver detto di sì, ma non per voi, perché ho la testa un po' fusa da un sacco di cose, quindi sono un po' fuso. Detto questo, volevo fare, provare a mettere un po' più in collegamento i testi della Delbrel con Papa Francesco, perché mi sembra che vi siano dei punti di contatto davvero impressionanti, ma non ce l'ho fatta fisicamente. Quindi c'è un testo iniziale della Delbrel e poi dopo rifletto un po' su riflessioni che si vanno facendo su Papa Francesco. Il testo è questo famoso che dice così: l'acustica che la parola del Signore esige da noi è il nostro oggi, le circostanze della nostra vita quotidiana e le necessità del nostro prossimo, gli avvenimenti dell'attualità e le istanze evangeliche che esigono da noi sempre le stesse risposte, ma in una forma ogni giorno rinnovata. Noi non possiamo da soli discernere nella parola del Signore ciò che Egli vuole da noi oggi. Il nostro apporto è di ascoltare oggi per gli uomini che vivono oggi, per il nostro prossimo d'oggi, e di pregare per vedere e sapere. È un testo davvero che mi ha sempre molto colpito, l'ho rilato in sti giorni, è davvero interessante. Credo che è un testo che implichi un gran lavoro di interpretazione, perché c'è il contesto della Delbrel e c'è il nostro contesto, e provo a dire questa cosa, siamo proprio nella premessa. Vi è il nostro contesto che io leggo attraverso due spinte. Ogni tanto trovate dei testi, dei libri che cito, che possono forse essere utili. Leggo attraverso due spinte che sono, da un lato, il tempo, l'orizzonte creato dal Magistero di Bergoglio, in cui il punto centrale è proprio il discernimento. Se vi è un punto gigantesco del Magistero di Bergoglio, è esattamente il discernimento. E dall'altro lato, un po' il nostro tempo. Qui recentemente ho trovato questo testo bellissimo di Pietro del Soldà, non solo di cose d'amore, un testo geniale in cui, partendo da Socrate, fa una lettura delle nostre vicende attuali, della nostra contemporaneità, bellissimo. Quindi c'è uno sfondo ecclesiale e poi c'è uno sfondo più complessivo, più ampio, che credo davvero complessissimo. E quindi penso che il nostro sforzo di interpretazione debba... ci sono almeno tre passaggi da fare. Detto questo, oggi, sul discernimento, cito subito un libro che dice già le cose più importanti, quindi male che vada, voi leggete questo libro e, insomma, il tema l'ho trattato. Questo libretto di Giacomo Costa, Il discernimento. Giacomo Costa, direttore di ragionamenti sociali, molto in gamba, ha scritto questo libretto, fatto molto bene. A un certo punto si fa queste due domande e che credo che ci possano aiutare a focalizzare meglio che cosa provo di dire. La domanda è, dice, il discernimento si pone sempre due questioni. Cosa vuole il Signore? E poi dopo specifica e dice come il nostro modo di pensare ed agire è modellato su quello del Signore. Ecco, la cosa che vorrei proporvi è questa idea, che tra l'altro c'è moltissimo in Papa Francesco, che si parla di un modo di procedere. Si parla, parola magica in Papa Francesco, di un processo disteso nel tempo, un processo che ha dei cammini. E mi dà l'impressione che si può riflettere sul discernimento con la domanda più statica, tra virgolette statica, cosa vuole il Signore, e la domanda più dinamica, è se il nostro modo di chiederci questa domanda è il modo che il Signore vuole. Posso dirvi qual è lo sfondo che mi ha fatto venire l'idea? Ho ascoltato per una registrazione di un incontro lanciato da un prete di una diocesi, che era un incontro che voleva avviare un processo partecipativo sui temi sociali. Processo partecipativo sui temi sociali, tu dici, interessantissimo in questo momento, così. Allora, questo processo partecipativo, io ho fatto il conteggio come si fa per le partite del mondiale. Possesso palla, allora, ha fatto un'introduzione di tre quarti d'ora. Le persone hanno parlato in 4-5, ognuno di loro c'è stato un suo commento, conclusione sua. Possesso palla, 90%. Questo penso che sia il nostro inghippo rispetto a tutto il discorso sul discernimento. Cioè, diciamo di fare una cosa e materialmente facciamo l'opposto. Diciamo, avviamo un processo partecipativo, ma nello stesso tempo ammazziamo qualsiasi processo partecipativo. Quindi il punto su cui io vorrei insistere è questo. Il fatto che quando parliamo di discernimento parliamo di un modo di procedere. E in particolare un modo di procedere, siamo a metà della pagina 1, basato sullo schema classico del vedere, giudicare e agire. È schema antichissimo, che tutti voi sapete, molto vicino anche ad ambienti legati originariamente al mondo in cui anche la Del Brella è inserita, che però in Bergoglio e in tutto il mondo di Bergoglio è uno schema che viene come rideclinato secondo tre dinamiche, Evangelii Gaudium 51, faccio riferimento, e dice sempre questo: il discernimento si articola nel riconoscere, interpretare, scegliere. E adesso faccio alcune piccole glosse sul tema del riconoscere. Se vi è un tema su cui Bergoglio insiste moltissimo e su cui insiste tutta una certa tradizione legata a Bergoglio, è questa grande questione che il riconoscere significa lasciare emergere i fenomeni, le realtà, i sentimenti, usiamo questo termine della fenomenologia che un po' dentro c'è, sospendendo il giudizio. Okay. Penso che il primo livello su cui tantissime volte Bergoglio interviene, tutta una serie di autori intervengono, hanno a che fare con questo tema del riconoscere. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto la revisione di vita, quella della JOC. Vedere, giudicare, agire. Gioventù operaia cristiana. Chi l'ha fatta un po' di volte, la revisione di vita della JOC? Avete presente come funziona? Si parte da un fatto. Ognuno porta un fatto, poi si sceglie, parliamo di questo. Ok? E si inizia a smontare il fatto. Ecco, chi l'ha fatta un po' di volte sa che la grande questione è il primo livello, cioè il vedere. Cioè non aggredire i fatti, i sentimenti, qualsiasi cosa sia, con l'interpretazione. E qua ho usato questo termine perché me lo fa sempre venire in mente Salvini. Salvini, c'è questa cosa delle russe. No, Salvini, il nostro ministro dell'interno, che c'è questa cosa delle ruspe, che a me affascina sempre, questa cosa delle ruspe. E ci sono le ruspe che lui ha in mente, ma ci sono anche delle ruspe non scollegate dalle ruspe che lui ha in mente, che sono le ruspe interpretative. Cioè, rispetto a un fatto, a un sentimento, a qualcosa che emerge, parte la ruspa dell'interpretazione, in cui, come voi sapete, è non soltanto ruspa via, ma ruspa via anche il fatto. ruspa via la possibilità che quel fatto ci dica qualcosa. Quindi il primo livello, che io credo davvero il più difficile, è proprio quello del riconoscere. L'emersione è l'emersione della possibilità di un vuoto che permetta alla realtà di dirsi. Secondo livello è il livello dell'interpretare. Qui io non ho messo tutti i riferimenti, ma c'è un po' di riferimenti su questo, che è le domande, quelle che questo filosofo è non lontanissimo dall'impostazione di pensiero di Bergoglio, cioè Lonergan, pone. Cioè sono le domande per l'intelligenza. Perché? Come? Qual è l'orizzonte di questo fatto? Qual è, perché è successa questa cosa? Che cosa questo fatto, questo sentimento vuole manifestare? Che cosa vuol dire? E questo è il secondo livello, ed è il livello della cosiddetta interpretazione, che però voi capite, senza il livello 1 non c'è nessun discernimento. L'interpretazione senza il livello 1 dei fatti non è un discernimento, non ha niente a che fare col discernimento. Terzo livello, quello che Bergoglio chiama lo scegliere, che significa, dopo un lungo processo, avere, questa parola andrebbe commentata, consapevolmente una propria posizione, aggettivo importante, incompleta. E qui questo filosofo, su cui non vi tiro delle cose, Lonergan diceva sempre che a questo livello c'è sempre una domanda importantissima da porsi. C'è il livello dell'intelligenza, della cosa che succede, il livello dell'interpretazione, e lui diceva c'è il livello del giudizio, che però per lui il livello del giudizio è questa cosa qui, è farsi questa domanda. In inglese suona così. Is it really so? È davvero così? Cioè, quando tu interpreti, a un certo punto hai una tua interpretazione, ti fai questa domanda che mantiene il processo aperto, che ti dice, ma è davvero così? Questa parolina, questo livello, credo che sia importante perché ha a che fare contro quella cosa che per Bergoglio è una cosa pericolosissima, che è l'ideologizzazione della fede. Soltanto questa domanda qui, ma è davvero così? Poi ti devi scegliere, che significa che a un certo punto uno prende una propria posizione consapevole, che però rimane incompleta. Questi sono i tre livelli. Questo modo, siamo ancora nella prima parte, implica un'altra grande questione gigante, implica la coscienza come luogo di ascolto, come luogo di ascolto di Dio, di se stessi, della realtà, luogo di ascolto, e qua articolo un po' una riflessione, non autocentrato. Qui il consiglio che vi do è questo libro, che per chi riesce a capire è molto interessante. Dico per chi riesce a capire perché non so se avete mai letto un libro di Sequeri, ok? A un certo punto uno si chiede di che cosa sta parlando. Però questo libro è molto interessante. Il titolo già dice tutto: La cruna dell'ego, uscire dal monoteismo del sé, ok? In cui è molto interessante e in cui tira a livello teologico la considerazione che molti fanno su questa epoca, che è l'epoca del cosiddetto narcisismo, ok? Quindi coscienza qui non è il luogo dell'ascolto in questo clima culturale, coscienza è un luogo autocentrato, autoreferenziale, via di seguito. Però questo non significa che la coscienza non sia così fondamentale in Bergoglio. Il testo dice, Gesù ci vuole liberi, e questa libertà dove si fa? Si fa nel dialogo con Dio, nella propria coscienza. Se un cristiano non sa parlare con Dio, non sa, altra parola chiave, sentire Dio nella propria coscienza, non è libero, non è libero. La coscienza è lo spazio interiore dell'ascolto della verità, del bene, dell'ascolto di Dio. è il luogo interiore della mia relazione con Lui. Non solo, a un certo punto Lui specifica che la coscienza è un luogo in cui bisogna essere molto coraggiosi. Per quale motivo? Perché è il luogo della conoscenza di sé, dice. Per diventare uomini del discernimento bisogna, questo è un testo bellissimo che Lui fa dei seminaristi di Posillipo, un seminario del sud, un testo bellissimo, in cui dice la cosa più importante che dovete fare è imparare il discernimento. Dice, per diventare uomini del discernimento bisogna poi essere coraggiosi, dire la verità a se stessi. Il discernimento è una scelta di coraggio, al contrario delle vie più comode e riduttive del rigorismo e del lassismo. Qua mi piace molto perché, oltre al vedere, giudicare, agire, immette tutta una serie di grandezze che hanno a che fare con la coscienza. E questo, e ho finito la primissima parte del nostro discorso, e questo ci pone delle questioni gigantesche che sono interne alla persona, sociali ed ecclesiali. Provo a dire. A livello ecclesiale, la questione della questa valorizzazione rinnovata del discernimento implica una valorizzazione rinnovata della coscienza. E voi capite questo cosa significa? Significa che tutto l'assetto norma coscienza, tutto l'aspetto è interpretazione autorevole ecclesiale, coscienza va in tensione, eh? Cioè, la questione è molto semplice, la traduco in termini grezzissimi, eh? La questione è, ma l'ultima parola, chi ce l'ha? L'ultima parola del discernimento, chi ce l'ha? Guardate, credo che il grande dibattito dietro la Moris Letizia è il dibattito sul, ma qui, l'ultima parola, chi la deve dire? Quindi, a livello ecclesiale, questa valorizzazione della coscienza, del discernimento, del vedere, giudicare, agire, pone questioni. A livello personale e sociale, pone un'altra questione gigante, cioè la coscienza c'è bisogno che ci sia. A me ha molto colpito la lettura di questo testo, non so se ne avete presente, L'uomo di sabbia. È molto interessante, individualismo e perdita di sé, che colpisce questa cosa, sostanzialmente analizza come un certo tipo di individualismo e produce coscienze disgregate, produce coscienze sabbiose, che colpisce molto perché è un effetto di dislocamento rispetto ai nostri discorsi. Non so se avete presente i nostri ambienti ecclesiali. Qual è uno dei grandi demoni? Io sto parlando davvero da bar, eh? Scusate, ma è l'ora. Qual è uno dei grandi demoni? Il grande demone di qualsiasi discorso è il soggettivismo. Noi in media riusciamo sempre a arrivare quei 100 anni dopo, per cui in questo momento che ci sia un soggetto che sente, che è responsabile, che è consapevole, che è autonomo, sarebbe già tantissimo. Il problema oggi non è più il soggettivismo, ma è questo individualismo che sbriciola i soggetti. Quindi la questione della coscienza, voi capite, è una questione che apre giganteschi scenari dentro al vissuto ecclesiale, ma apre anche giganteschi scenari dentro al vissuto delle persone e dentro anche al vissuto sociale. Non so se sono riuscito a spiegare, poi su questo torneremo. Bene, detto questo, l'ultima cosa che voglio dire, questo tipo di discernimento, questo tipo di processo e questo tipo di valorizzazione della coscienza, non autorelata ma in relazione con mille cose, è lo stesso per il discernimento personale e il discernimento sociale. Se vi è una cosa che Papa Bergoglio dice in moltissimi suoi testi, è che i due discernimenti vanno insieme. Il modo con cui io leggo la mia vita è omogeneo, è molto simile al modo con cui leggo la storia. Piccolo dato molto semplice. Quando qua a Bologna abbiamo fatto questa grande assemblea ecclesiale, che era frutto di tutta una serie di gruppi di lettura nei dentro le parrocchie, forse chi c'era, il vicario generale di Bologna ha detto: ah, questi gruppi di lettura sono stati molto interessanti. Sono stati molto interessanti perché le parrocchie hanno reagito. Ta, 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 ta. Questi gruppi di lettura dicono tante cose, ma le relazioni arrivate dicono anche molto, non solo per le cose che ci sono nelle relazioni, ma per le cose che mancano. E a un certo punto in questa relazione ha detto una cosa che ci sarebbe stato da dire: ah, ma qua è un discorso serio. Che cos'è che manca? A un certo punto lui dice: mancano tutti i temi della vita moderna. La libertà, il lavoro, la storia, la pace, la fragilità. Se questa è la foto del vissuto delle nostre comunità, è la foto di comunità che, insomma, la cui lettura della storia, il cui discernimento nella storia è davvero poverino. Eufemismo. Però questa cosa ci dice, se le cose che stiamo dicendo hanno qualche senso, che questo tipo di discernimento poverino non è soltanto rispetto ai grandi temi della storia, ma rispetto a tutto. Quindi penso che il primo grosso plesso che volevo, la prima grossa questione che volevo dire, è che veramente il discernimento è un modo di procedere, un modo complessivo di essere. Seconda questione, l'ho chiamata così: un certo senso della verità. Fin qua è abbastanza chiaro? Si segue abbastanza? E una seconda questione, l'ho voluto chiamare così: il discernimento, secondo il modo di ragionare di Bergoglio e di tutta una serie, implica un certo senso della verità, che ha queste caratteristiche, le provo a riassumere. È una verità in via, ok? La verità sensibile non è semplicemente l'ortodossia, ma è la verità che ha a che fare con l'ortoprassi e l'ortopatia. Tradotto, l'ortopatia è quello che c'è nel cuore. Quindi è una verità in via, è una verità quindi non assoluta, sempre relazionale, non assoluta nel senso di irrelata, okay? Non è un blocco di ghisa, ma non è neanche relativista. Qua ho messo questo piccolo esempio, orici o volpi. È molto interessante perché vi è questo famoso sociologo della religione che dice che le religioni nel mondo contemporaneo occidentale possono avere soltanto due modalità: o quella del riccio o quella della volpe. Il riccio, cioè religioni e comunità che si chiudono in chiave identitaria. Verità, assoluto, il male è fuori, il riccio. Oppure le volpi, che si adattano, ma inevitabilmente, usiamo il termine del Vangelo, diventano insipide, si liquefanno. E dice, le possibilità sono due. Il discorso portato avanti da Bergoglio su questi temi è un'idea di verità che non rientra nell'una né nell'altra. Altre espressioni di Bergoglio, non verità chiuse, non verità sigillate. Giovedì, se andate a recuperare questo bellissimo testo di questo autore africano, di questo Cole, c'era questo bellissimo articolo che si intitolava La mattina in cui ho perso la fede, un racconto un po' alla Bataille, alla George Bataille. A un certo punto ti sembra che tutto sia ridicolo. Va bene, quella mattina in cui ho perso la fede, è molto bello questo testo, ma si capisce che la fede che lui ha perso, è una serie di affermazioni chiuse, una serie di affermazioni bloccate. Alla fine il suo testo, secondo me, è un testo bellissimo che ha a che fare con la ricerca spirituale. Però lui dice che ho perso la fede, cioè il suo modello qual è? Un impianto di verità chiuse, bloccate. Quindi è una verità che inevitabilmente è oggetto di ricerca e discernimento. Cioè qua la ricerca e il discernimento non sono soltanto una delle tante vie, ma sono l'unico modo adeguato di comprendere quello che Dio dice come la verità tua, della tua comunità, in questo momento qui. Questo penso che sia davvero importante. Questa idea di verità implica che l'unico modo di apprensione di questa verità è il discernimento, è questo cammino, questo processo. Non c'è un altro modo per raggiungerla. Quindi, con la valorizzazione del metodo dell'incontro e del dialogo. Qui vi sono fiumi di testi di Bergoglio che dicono la verità si fa nell'incontro, la verità si fa nel dialogo, ma perché davvero ha a che fare con il tipo di verità, cioè se la verità di Dio è una relazione, non possiamo pensare di raggiungerla in maniera solipsistica, tantomeno in una maniera solipsistica tipica, che è quella tipo del quella verticale, ok? Quella puramente verticale, cioè un dialogo, io e il mio Dio, fine. C'è qualcosa di sospetto. In particolare vi è questa grande valorizzazione del dialogo, e qua ho trovato un esempio del nostro mondo attuale che però secondo me riecheggia moltissimo i nostri mondi ecclesiali. L'ho chiamato l'albero di Orban. Avete presente che c'è questa figura così equilibrata che governa l'Ungheria, ok? Orban quello. A un certo punto ho trovato in un'intervista il motivo per cui lui si è sottratto a qualsiasi dibattito politico. Avete presente? Lui ha detto semplicemente questa cosa, dice io non sto a nessun dibattito politico. Ha stravinto, eh? Perché? Perché la nostra situazione è questa. È come se un albero gigantesco fosse caduto sulla strada e bloccasse la strada. Che cosa bisogna fare? Sta lì a discutere cosa fare? Servono 30 uomini, anche questo è interessante, muscolosi, 30 uomini muscolosi che facciano il lavoro. Con questo Orban si è sottratto a qualsiasi dialogo, a qualsiasi contraddittorio. Ma questa idea dell'albero di Orban è un'idea che sotto sotto non è soltanto dell'Ungheria e non è soltanto extraecclesiale. Cioè vi è una profonda svalutazione di tutto ciò che ha a che fare con il dialogo. Questo è un tema pazzesco. Altro elemento, un pensiero quindi che strutturalmente è incompleto, dislocato dai confini, non dal centro. Ho trovato questa intervista che Bergoglio ha fatto per un giornale sudamericano, che però c'è una versione anche italiana, che dice così: quando parlo di periferia, parlo di confini. Normalmente noi ci muoviamo in spazi che in un modo o nell'altro controlliamo. Questo è il centro, questo è il pensiero del centro. Nella misura in cui usciamo dal centro e ci allontaniamo, da esso scopriamo più cose, e quando guardiamo al centro da queste nuove cose che abbiamo scoperto, da nuovi posti, da queste periferie, vediamo che la realtà è diversa. Ho trovato stamattina lettura in bagno, evito i particolari, un bellissimo testo di Voltaire che a un certo punto diceva questa cosa, diceva immorale come in geografia, se non si esce di casa non si capisce niente. Questa cosa qui è questa cosa, e penso che in Bergoglio questa idea è profondissima, e lui la applica a livello interiore e la applica a livello storico, per cui parla sempre dello sguardo di Magellano. Dice così, sempre in quell'intervista: l'Europa vista da Madrid nel XVI secolo era una cosa, però quando Magellano arriva alla fine del continente americano, guarda all'Europa dal nuovo punto raggiunto e capisce un'altra cosa. La realtà si vede meglio dalla periferia che dal centro. Credo che nel suo discorso sul discernimento e sulla verità questo sia un pezzo importantissimo. Aggiungo, è un'idea di verità che ha a che fare con l'idea che la verità cristiana è un insieme organico. Io qua non faccio tutta la teoria, però è una cosa importantissima. Cioè in Bergoglio vi è la valorizzazione di nuovo, ma tutti questi l'abbiamo già sentita mille volte, quindi qua vado veloce, la valorizzazione di nuovo di questa grandezza che è la gerarchia delle verità. Che cos'è la gerarchia delle verità? La comprensione che nel cristianesimo vi sono alcune verità centrali, Bergoglio dice il kerygma, e alcune verità che sono collegate, e mi raccomando, non sono tutte sullo stesso piano. Se diventano tutte sullo stesso piano, si blocca qualsiasi processo. Si blocca qualsiasi processo, perché dopo la logica è del o tutto o niente. Questa è una cosa importantissima che Bergoglio insiste e applica a tutto. Vi è una gerarchia delle verità e quindi la possibilità di progressioni, di avvicinamenti, di sfumature. Questa è una cosa davvero importante. Vi aggiungo, questo è la grande chance, però qua dopo non apro nessun pippone, questa è la grandissima chance e lo grandissimo strumento che noi abbiamo, per esempio, nel dialogo con moltissimi mondi. Questa possibilità di comprendere che la verità ha delle sfumature, ha delle gradazioni, è uno strumento pazzesco che noi abbiamo. Però su questo un'altra volta. Bene, una verità, ho aggiunto questo, una verità che proprio perché è in via è possibile dentro un cammino storico con una... Io non so perché ho messo tra virgolette questa espressione, perché deve essere una cosa che ho scritto io, che ormai mi autocito, questo non è un bel segno, questo è un segno, l'età del narcisismo appunto, è una cultura dei punti di partenza. Sotto vi è una bellissima relazione di questo Coleridge, vescovo australiano che fa una relazione uscito dai due sinodi. Quelli due sinodi che producono la Moris Letizia. A un certo punto è bellissima quella relazione e a un certo punto dice si tratta di entrare in contatto, e usa questa espressione in inglese che suona bene, the facts on the ground, i fatti sul terreno. Cioè questa idea di verità ha a che fare con la possibilità di pensare la verità dentro dei cammini che partono da dove le persone effettivamente sono, da dove le persone effettivamente si trovano, qualsiasi sia il punto di partenza. Voi capite questo che tipo di prospettive apre? È importantissimo. La cultura dei punti di partenza effettivi. E la possibilità quindi che quando si parli di verità si parli di qualcosa che è possibile, è un cammino possibile. Aggiungo, è una verità possibile senza, altra espressione di Bergoglio che viene in tutti i suoi testi in quando lui parla ai gesuiti, senza maltrattare i limiti, senza maltrattare i limiti né in eccesso, chiedere ciò che non è possibile ancora, né in difetto, non chiedere ciò che è possibile. E a un certo punto in Evangelii Gaudium 171 dice questa affermazione che è bellissima. Dice, Da qui la necessità di una pedagogia che introduca le persone passo dopo passo alla piena appropriazione del mistero, per giungere ad un punto di maturità, cioè perché le persone siano capaci di decisioni veramente libere e responsabili. È indispensabile dare tempo, con un'immensa pazienza. Come diceva il beato Pietro Favre, il tempo è il messaggero di Dio. Questa idea dei punti di partenza è collocata qui. Ah, vado avanti, se no non finisco più. Una verità che ha come struttura la sua dimensione personale, cioè una verità che non è fuori dalle storie delle persone. Mi ha sempre affascinato moltissimo alcune affermazioni di Ricoeur, ne ho cito una tra le mille, che dice: rispondere alla domanda chi vuol dire raccontare la storia di una vita. Cioè, la verità è dentro la trama del vissuto profondo delle persone. Non è sopra né sotto, ma è lì. E questo credo che sia davvero un altro elemento che tutto il discorso sul discernimento pone. E vi è un testo dell'ultimo testo, dell'ultimo discorso di Bergoglio, la Gaudete Exultate, mi sembra il nome, GE l'ho chiamata, che è davvero interessantissimo, perché l'ho sentita per moltissime persone, credo che potrebbe essere un'affermazione molto liberante, che la verità di Dio non è fuori dalla propria vita, che è questa. Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in lui, e che non si esaurisca. Wow, avrei tanti aneddoti, ma evito. E che non si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, però esistono molte forme esistenziali di testimonianza. Questo senso così profondo del fatto che la verità è la verità dentro la storia di quella persona. Siamo già verso la fine, eh? Verità personale e trapersonale, che significa quindi che questa dimensione ha a che fare anche con tutto il tema della sensibilità. Per fare tutto questo discorso vi è bisogno di valorizzare un verbo che in Bergoglio, in tutta la tradizione del discernimento, è gigantesco. Una delle mie prime lezioni di teologia fu questa. Allora, ragazzi, siamo 20 anni fa, non 3.000 anni fa, 25 anni fa. Allora, ragazzi, è chiaro, voi siete la generazione dei sentimenti. E uno dice, cavolo, cioè già è in seminario, con i sentimenti è un gran casino. Cioè, insomma, non è... E uno dice, anche i sentimenti sono un casino. Quindi uno parte male. Voi siete la generazione dei sentimenti, che significa punto di partenza sbagliato. Insomma, qua mettetevi in riga. E dovete aver ben chiaro che la fede non è un sentimento. Domanda che uno però si autocensurava. Dice, e allora, che cos'è? Cosa significa amare Dio, sentire Dio, amare... cioè, i sentimenti non c'entra niente. A prescindere da quella lezione traumatica di teologia. E questa questione è gigante. Tutto questo tema della verità, tutto questo tema della verità personale ha a che fare con i sentimenti, ma mi raccomando, questo ha a che fare anche con la dimensione profetica. E qua vi è tutta una letteratura che secondo me è interessantissima, che dice che il grande problema, certo, è la cultura delle emozioni, la cultura della superficie, certo, ma questi non siamo... Ma un problema che sta sotto a questa cultura, ancora più grave, è la cultura della desensibilizzazione, è una società desensibilizzata, è una società fatalmente desolidarizzata, una società che non sente, persone che non sentono, inevitabilmente danno vita a certi dibattiti. Non so se avete sentito il dibattito sull'Aquarius. A prescindere da qualsiasi siano le vostre opinioni, fare un grandissimo campo in Niger, ognuno è legittimo. Però a un certo punto c'è stato tutto un dibattito in cui alcuni parlamentari hanno usato questa espressione: io mi arrogo il diritto di essere tranquillamente disumana. Ok? L'anno scorso, Australia, tutta la questione dell'Australia, non so se avete presente, lì hanno fatto gli hotspot. Lì hanno fatto gli hotspot. A un certo punto uno, per denunciare la situazione terribile di sti posti, si dà fuoco. Si dà fuoco e muore. Si dà fuoco e muore. Primo ministro dell'Australia, il nostro mondo, il cosiddetto mondo occidentale, la cultura dei diritti, disse in una: non dobbiamo farci prendere da nessun sentimento di pietà, perché questo danneggerebbe tutta la nostra politica. Una società desensibilizzata è inevitabilmente una società desolidarizzata. Le cose sono profondamente connesse. Quindi tutto questo discorso sul discernimento e tutto questo discorso sul sentire la parola, sul sentire se stessi, sul sentire gli altri, ha direttamente a che fare con tutto il tema che non tratto qua, ma che mi raccomando è sullo sfondo di tutti questi discorsi Bergoglio, di una chiesa profetica, di una chiesa profetica che dice parole che entrano negli snodi umani. Laudato Si 19, testo anche questo bellissimo: l'obiettivo è quello di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare. Credo che questo sia davvero un testo bellissimo che mette insieme tutto: il livello della coscienza, del discernimento, della sensibilità. Bene, dico alcune cose sulle tensioni e opportunità per il discernimento. E qua ho messo tensione e opportunità perché dopo, quando l'ho riletto, cioè sono in positivo e in negativo, io dico degli inghippi, so che mi mancano 2 minuti, quindi addio, io ve le dico così, poi dopo voi le leggete. Primo livello, prima questione che pone tutto il nostro discorso sul discernimento in una grande tensione e opportunità è il rivolgimento globale locale. Quella frase che dice sempre Bergoglio: stiamo non in un'epoca di cambiamento, ma un cambiamento d'epoca, è davvero qualcosa di fortissimo. E mi raccomando, in ogni nostro discorso tutti i livelli devono essere tenuti insieme. Ho citato soltanto 2 autori, questo Das Puta, che ha scritto un testo bellissimo, La fine degli stati, lo trovate su Internazionale, in cui fa quello che fanno alcuni autori, secondo me tra i più illuminati adesso, che mettono in connessione il vissuto personale con le grandi questioni d'orizzonte. E poi un altro autore, di un autore indiano, L'età della rabbia. Quindi questa è una prima grande questione che Bergoglio pone, cioè il discernimento in questo momento è sovrastimolato, perché siamo in un'epoca di profondissimo rivolgimento. Seconda opportunità, tensione. Tutto il tema della cosiddetta, questa è un'espressione di Lonergan, ma che c'è in Bergoglio, la fuga da se stessi. Lonergan usa questa espressione in inglese: the flight from understanding, la fuga dalla comprensione delle cose. E qui c'è un sussidio didattico. Voi lo guardate, non ve lo spiego, però scusate, se alla fine della giornata avete letto questa vignetta di Calvin and Hobbes, qua c'è tutto, ok? Ne prendete casomai una ogni 2 o 3. Questo però è la massima, è la spiegazione migliore di tante cose. Va bene, non la posso guardare. Voi guardatela, potete anche guardarla dopo, ok? Però è la cosa più geniale che ho trovato negli ultimi tempi. Ok, ho fatto 20 copie, pensavo fosse meno, però dopo si può anche guardare. Comunque qui la questione è la tentazione della fuga di sé e la tentazione della fuga dalle domande rilevanti e soprattutto il non volere imparare dalla realtà. Manca un minuto, ve l'ho detto, saremo 45 minuti, manca un minuto.
E
c'è anche il recupero. E il non volere imparare dalla realtà, ok? E questo penso che sia un secondo tema gigantesco, per cui tutto il nostro lavoro di discernimento è posto davvero in una grande tensione, perché è un clima culturale, e perdonatemi, ecclesiale, eh? Cioè tutte le cose che stiamo dicendo sono tutte anche ecclesiali, cioè la fuga dalle domande rilevanti e il non volere imparare dalla realtà, da quello che succede, da quello che è successo, è un dato ecclesialissimo. Terzo elemento, quelli che Bergoglio chiama i fattori oscuranti. Lui a un certo punto parla della corruzione spirituale e parla dell'incuria per il clima umano. E a un certo punto, in un discorso del 10 aprile 2014, dice: c'è bisogno di una vera ermeneutica evangelica per capire meglio la vita, il mondo, gli uomini, non di una sintesi, ma di un'atmosfera spirituale di ricerca e certezza, basata sulla verità di ragione e di fede. Questa espressione secondo me è gigantesca, perché dice tutto questo clima, è tutta l'importanza del clima, tutta l'importanza dell'atmosfera, perché qui il discernimento si gioca. Potrei fare un po' di esempi, ma voglio arrivare in fondo. Poi vi sono un'altra serie di cose, visioni e modi fuori tempo, ve li cito, poi se rimane tempo ve lo spiego, però è tutto il tema delle catene di scelte. Cioè c'è tutta una questione sul discernimento legata alle catene delle scelte. E poi tutta la questione dell'accelerazione e alienazione e del bisogno di ricomposizione. Ma queste sono tutte questioni che vi accenno solo, perché davvero voglio arrivare all'ultimo punto. E l'ultimo punto l'ho chiamato così. È un'opzione fondamentale che provo adesso a dire in termini davvero un po' non così articolati come avevo detto. L'opzione fondamentale può essere detta in qualche passaggio. Il primo passaggio è questo. Tutto il discorso che abbiamo fatto sul discernimento come un processo, sul discernimento come un modo di sentire la coscienza, sul discernimento come un modo di pensare la verità, con tutte le cose che siamo detti, ha a che fare con delle scelte di fondo. La prima, tra di loro connesse. La prima è quella che Bergoglio chiama il primato della misericordia, intesa, mi raccomando, come l'ermeneutica fondamentale, cioè il quadro dentro cui leggere i testi, leggere la propria tradizione. E mi raccomando, non c'è nessun dato testuale che permetta di, o nessun dato totalmente neutro che permetta dal fatto che questo primato della misericordia è per un singolo, per una chiesa, è essenzialmente una scelta. È una scelta di adesione a un certo modo complessivo di interpretare il Vangelo. E lui dice, è una logica di fondo. Avete presente quando Bergoglio fece quel discorso molto bello durante il sinodo? Nella storia della Chiesa vi sono due logiche di fondo. Quella dell'integrare e del recuperare chi è perduto. è quella dell'escludere. Ma voi capite, questo non è semplicemente una questione sono più carino, sono meno carino. È l'orizzonte di fondo dentro cui leggere o non leggere tutto. È davvero una cosa, uso questo termine, assiale. Ha a che fare con una prospettiva di fondo. E questo è il primo dato. Quindi è una chiesa che complessivamente entra in questo orizzonte e su questo orizzonte ha il coraggio di esporsi al discernimento. Perché dico coraggio? Perché assumere questo criterio implica la possibilità di un ripensamento complessivo. Vi è un testo molto caro al Papa e molto caro a me, perché è un autore che io in questi anni ho tradotto, ritradotto, vabbè, Eric Shivara, sulla civiltà cattolica di 2 anni fa. È uscito un testo che si intitola così: L'eresia intraecclesiale. E qual è l'eresia intraecclesiale? Lui, come fa questo autore un po' cervellotico, però geniale, dice: l'eresia intraecclesiale è una cosa sola e si ripresenta in varie forme nella storia della Chiesa. Cioè, il fatto che la Chiesa assolutizza pezzi, cose, tradizioni, prassi, affermazioni, e per salvare quella cosa lì tradisce il mistero dell'amore di Dio, il mistero del primato della misericordia. E lui dice: vi sono moltissime forme di questa eresia intraecclesiale. Quindi il secondo punto è un principio ermeneutico che plasma una chiesa, terza cosa, dentro l'orizzonte, anche questa è un'espressione bellissima che usa Bergoglio tantissimo, del Deus semper maior, cioè della percezione che Dio è sempre più grande, della percezione che per quanto grande è la somiglianza, tanto più grande tra noi e Dio è la dissomiglianza. Cioè questa percezione che nessuno può davvero mettersi la verità di Dio in tasca. Questa è una cosa, penso, importantissima. E questo è l'orizzonte, è il terzo elemento di questa opzione teologica di fondo. Dio è sempre più grande, sempre più dilatato. Qua abbiamo un piccolissimo libretto che abbiamo tradotto alcuni anni fa, che si intitola così: Che cosa è Dio? In cui l'idea di fondo è questa cosa qui. Altro aspetto, quindi, ed è il quarto punto, ho finito, c'è un quinto, scusate. Quindi è possibile pensare di cercare Dio in tutte le cose. Il Dio sempre più grande è davvero presente in tutte le cose, in tutte le esistenze, in tutte le vicende. Voi capite, questo apre un orizzonte pazzesco. E qui ho messo questa battuta, perché questo Eric Shivara, questo autore che costruisce tutta la sua teologia sul Deus semper maior, a un certo punto ebbe un confronto, penso a Bonn, con questo grande teologo che è Carbart, non so se... Carbart, il teologo dell'alterità di Dio. Bellissimi i suoi testi, fantastici. Però, voi capite, da un lato c'era Shivara che diceva: il Dio sempre più grande è in tutta la realtà. E l'altro diceva: no, il Dio sempre più grande non tocca mai la realtà, è sempre tangenziale, sempre altrove. E a un certo punto, in questo contrasto, Carbart s'arrabbiò con Shivara e disse: beh, allora, a seguire la tua teologia, il luogo massimo della presenza di Dio è l'Oktoberfest. Che è una battuta di Carbart, che è un genio. Però un po' ci prende. L'idea è questa cosa qui. L'idea che sta dietro Shiva, che sta dietro Bergoglio, è la possibilità di trovare Dio in tutte le cose. Questo implica la possibilità, e ho finito, però mi manca un testo. Questo implica due conseguenze, davvero ho finito. Il fatto che la Chiesa nel suo discernere in questa struttura teologica fondamentale, non ha paura di nessuna notte umana. Cioè può avere un rapporto non spaventato con la realtà, anche con la realtà più, usiamo questo termine, più perduta. E questo Bergoglio, avete presente uno dei suoi primi discorsi bellissimi ai vescovi del Brasile, disse: noi dobbiamo entrare dentro questa realtà, dobbiamo entrare dentro questa notte. E soprattutto credo che permetta di tenere insieme questa idea, questo entrare nella notte dell'esistenza, delle vicende, permette di tenere insieme il kerygma con la vita. E finisco citando questo, che sono gli appunti del dottorato di Bergoglio. Questo è un libro di Don Remo che gli ho fregato. E sono gli appunti del dottorato di Bergoglio, che avete presente, che a un certo punto è stato in Germania, lì a Francoforte e Monaco, e doveva fare un dottorato su Romano Guardini, il grande autore dell'opposizione polare, bellissimo Guardini. A un certo punto Guardini fa un sogno e Bergoglio nei suoi appunti dice: questa pagina di Guardini sarà un po' il centro del mio lavoro. E vi leggo il testo e è davvero finito. Leggiamo in una lettera di Guardini, trascritta a mano da Bergoglio nei suoi appunti. Questa notte, mentre albeggiava, quando di solito arrivano i sogni, cominciai a farne uno. Cosa successe nel sogno non lo so più, però qualcosa fu detto, e non so se fu detto a me o su di me. E fu detto che quando l'uomo nasce, gli viene donata una parola, e c'è un significato molto importante. Non è solamente una capacità o un'attitudine, ma è una parola. Questa parola è detta dentro se stesso, qua la parola tecnica in tedesco è Wesen, però è una parola d'ordine per tutto ciò che accade. È sia forza che debolezza, è un incarico e un dono, è una sicurezza, è una protezione e un rischio. Tutto ciò che accade mentre gli anni scorrono è la traduzione di questa parola, è il suo chiarimento, è la sua realizzazione. E tutto questo avviene perché colui a cui fu detta questa parola, tra parentesi, ad ogni uomo viene detta una parola, la comprenda e viva rispettandola. E forse questa parola sarà la base, il supporto di quella parola che il giudice un giorno gli dirà. Fin qua Guardini. E Bergoglio commenta: qui troviamo un riferimento a una nostalgia suscitata dalla prima parola che fu detta, e ciò significa che fu annunciato. Quindi abbiamo un kerygma esistenziale, previo al kerygma evangelico, e sul quale si radica il kerygma evangelico. Cos'è questo kerygma esistenziale? Questa parola kerygma esistenziale è donata all'uomo. La sua vita è un'avventura fatta di incontri, perdite e reincontri con la vita stessa. I momenti in cui si realizza una sorta di consonanza interiore riguardano l'incontro. Quelli che si riferiscono alla dissonanza sono la ricerca e il non incontro. E quindi questa parola quindi è una storia, è storica. E poi continua. Mi sembra molto bello perché alla fine in questo testo credo che metta davvero insieme un po' i vari livelli che ci siamo detti, cioè questa opzione teologica di base, la misericordia, il Dio sempre più grande, la possibilità di trovare Dio in tutte le cose, ha come radice questa idea che c'è un kerygma, che è un kerygma esistenziale, che è come questa identità più profonda che corrisponde poi alla chiamata evangelica. Io ho spalato i 10 minuti, quindi mi fermo qua. Va bene. Grazie.